Il programma ci dice che oggi approfondiamo il tema della delega legislativa e della decretazione d'urgenza. Domani penso che continueremo a parlare di decreto legge, ma vorrei parlarvi poi degli altri poteri normativi del governo e quindi fondamentalmente di regolamenti di nuovo. Perché tanta insistenza su questi atti con forza di legge? Vi dicevo, gli atti con forza di legge sono diventati in Italia di fatto la principale forma di produzione del diritto, cosa davvero criticabile e anche un po' aberrante, perché questo significa che si è trasferito un pezzo di potere dal Parlamento al governo. È vero che il governo è legato da fiducia con le Camere. È vero che il Parlamento comunque o autorizza la delega o convalida, converte il decreto legge, per cui è correo di questo trasferimento, ma di fatto oggi in Italia si governa a colpi di decreti legge e nei casi migliori, cioè quando non ci sia l'urgenza, si governa con deleghe. Le deleghe sono numerosissime. Allora è importante riuscire a capire come funziona la delega e soprattutto come funziona la contestazione della delega. E i giuristi devono abituarsi a questo, non a quantificare i fenomeni, quello è un problema degli scienziati della politica, sono loro che fanno le statistiche di quanti sono i decreti legge e quante sono le leggi e così via. A noi ci interessa, sì, ovviamente, ma a noi ci interessa soprattutto capire una cosa: se il potere delegato è esercitato bene e se il potere è delegato correttamente. Sono due cose diverse. Se il Parlamento fa il suo lavoro quando fa la legge di delega e se il governo fa il suo lavoro quando attua la delega. È una logica, se volete, un po' avvocatesca, ma l'avvocato è una buona via d'uscita per chi studia giurisprudenza. Circa il 20% dei laureati in giurisprudenza vanno a fare gli avvocati, neanche tantissimi come vedete, tra gli avvocati e magistrati non sono molto più di un quarto. Però la logica del giurista è la qualificazione delle cose come legittimo o illegittimo, come valido o come invalido, come giusto o come sbagliato. Questo è il mestiere che il giurista deve apprendere. E allora vediamo qualche caso di delega legislativa e cerchiamo di capire come funziona. Questo è un esempio di una vicenda che è arrivata alla Corte Costituzionale e che riguarda una questione molto importante, che è l'introduzione fatta nel 2009 della mediazione e conciliazione. Diciamo pure che era una delle grandi cose, dalla misura delle grandi cose in Italia, fatte dal Ministro della Giustizia Angelino Alfano, alzatemi in piedi, con l'obiettivo di decongestionare la giustizia civile. La giustizia civile è congestionata, un processo civile rischia di durare anche 10 anni, il che vuol dire che se voi siete un imprenditore, avete fatto un contratto e avete un credito, quel credito rischia di essere paralizzato per 10 anni, che non è una cosa che attiri capitali puliti in Italia. Se siete un mascalzone, naturalmente questo è il paese ideale. Fate dei debiti, non li pagate e per 10 anni ve la fate franca, poi si vede. Allora, il governo si è fatto fare una delega dal Parlamento per introdurre la mediazione e la conciliazione. Le formule sono più o meno canoniche, no? Il governo delegato entro 6 mesi, termine prefissato, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e conciliazione. Questo è l'oggetto. Poi segue una serie di indicazioni che possono essere criteri direttivi, nel rispetto con la normativa comunitaria, necessario coordinamento con le altre disposizioni. Segue il procedimento. I decreti sono adottati dal Ministro, su proposta del Ministro del Consiglio dei Ministri, e poi trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione delle commissioni parlamentari. Vedete che c'è il normale complicazione del procedimento. La Costituzione dice che il Governo approva e il Presidente emana. Le leggi di delega introducono una serie di procedure diverse. Vedremo poi la famosa legge sul federalismo fiscale, grande bolla del nulla, e quanto è complicato il procedimento che ha disegnato. Ecco i principi e i criteri direttivi. Prevedere che la mediazione finalizzata alla conciliazione abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia. Allora, non può essere una mediazione sui diritti indisponibili. Si distingue tra diritti disponibili e diritti indisponibili a seconda che siano diritti che il privato può o non può far valere, oppure diritti che a cui il privato non può rinunciare. Il diritto, che so io, alla vita, alla salute, eccetera, non sono rinunciabili. Ma la norma importante è che la mediazione non deve precludere l'accesso alla giustizia, il che vuol dire che la mediazione non può essere obbligatoria, ma deve essere un'opzione a cui le parti possono accedere. Organismi professionali indipendenti, parentesi la moglie di Alfano, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione. Prevede il dovere dell'avvocato di informare il cliente, prima dell'instaurazione del giudizio, della possibilità di avvalersi dell'istituto della conciliazione. Questa è una previsione un po' trappola, per cui l'avvocato che finalmente ha un cliente, ed è lì coi denti e il suo mantello nero che si guarda il collo del suo cliente, prima di mordere il collo deve dire: cliente, però guarda che potresti fare la conciliazione, che questo potrebbe semplificarti la vita, avere una decisione subito, un tentativo di mediazione, e tra l'altro metterebbe me avvocato fuori gioco. Questo è il decreto legislativo fatto dal governo su delega. C'è solo questa norma che ci interessa. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia, e qua ci sono i diritti disponibili, in materia di condominio, diritti reali, divisione e successione ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli natanti, responsabilità medica e la diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è un elenco che pesa, diciamo, per l'80% sui processi civili. Cioè, tirate via questi qua, il processo civile dovrebbe sgonfiarsi. È tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto. Vede, quello che la legge di delega configurava come una possibilità che l'avvocato non doveva comunicare al cliente dicendo: guardi che ha anche questo strumento, siete in una causa di locazione, il vostro affittuario non paga l'affitto, vabbè là ci sono sistemi più semplici, siete in una causa di condominio eterne, no? Quello che lega la bicicletta sulle scale, dove il regolamento di condominio dice vietato posteggiare biciclette, inizia da causa e l'avvocato deve dirgli: guardi, senza andare in causa lei può fare la conciliazione, non va davanti al giudice, va davanti a un professionista, cioè a uno che ha una sua formazione giuridica e che ha una società o qualcosa del genere per la mediazione, e chiama quel deficiente di proprietario della bicicletta e il l'amministratore del condominio e si mettono d'accordo, senza fare una causa. Sostanzialmente è questo, è una forma di conciliazione, piuttosto che fare una causa che vi dirà fra 10 anni che aveva ragione e che aveva torto. Non potevi mettere la bicicletta lì. Ormai sono passati 10 anni e io mi sono comprato il motorino, che me ne frega a me della bicicletta. Quella che era una possibilità, qua diventa un dovere, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione. Per cui tu non puoi più fare causa al tuo locatore o al deficiente che posteggia la bicicletta. Devi prima contattare il mediatore, rivolgerti al mediatore. Corte Costituzionale, questo è il dispositivo della sentenza, non c'è la sentenza, c'è solo la data, 24 ottobre 2012, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per eccesso di delega nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione. Vedete che l'esempio è abbastanza evidente. C'è una delega che dice delle cose, il decreto è palesemente una forzatura della delega, qualcuno l'ha impugnata, la prima causa civile che si è fatta in Italia, hanno subito sollevato la questione perché gli avvocati hanno molto allarmati di questo rischio di perdere i propri clienti, e la conseguenza è una dichiarazione di illegittimità per violazione della delega. C'è una delega molto interessante, che è la delega cosiddetta al coordinamento normativo. È una delega che è contenuta in moltissime leggi, le leggi che minimamente introducono qualcosa di nuovo, non dico una riforma, ma introducono qualcosa di nuovo, negli ultimi articoli, ultimo penultimo, hanno una norma sull'abrogazione espressa, dicono di abrogare alcune leggi, questo talvolta, non sempre, e poi molto spesso una norma che introduce una delega al coordinamento normativo, dicendo delego il governo a farmi un adeguamento della normativa vigente a questo nuovo corpo normativo che introduco. Ve lo segnalo perché questa è una cosa molto frequente e anche molto importante, e anche vi dà l'idea di un atteggiamento assai criticabile. Perché se il Parlamento delega sistematicamente il governo a coordinare la normativa precedente al suo intervento normativo, vuol dire che il Parlamento non aveva l'esatta contezza, l'esatta conoscenza della normativa vigente che riguardava quell'oggetto. Fa una legge nuova, ma non conosce a fondo il tessuto normativo in cui quella legge nuova va a immettersi. Fa un'operazione chirurgica e dopo aver fatto la sua bella plastica chirurgica dice all'assistente: provvedi tu a cucire tutto il resto e tutte le robe che ho tagliato, segato e così via. E quindi trasferisce al governo il compito di costruire una normativa omogenea e coerente. Qui vi ho portato una serie di decisioni della Corte Costituzionale che vi dicono come la Corte Costituzionale considera queste deleghe al coordinamento. La Corte cita se stessa: secondo i principi più volte affermati, il sindacato di costituzionalità sulla delega legislativa postula che il giudizio di conformità della norma delegata alla norma delegante si esplichi attraverso il confronto tra due processi ermeneutici, l'uno relativo alle norme che determinano l'oggetto e il principio della delega, l'altro relativo alle norme introdotte dal legislatore delegato. Banalità, ci sta dicendo che la Corte, quando tu impugni il decreto delegato, va a vedere se questo delegato, il decreto delegato è coerente con la legge di delega. Allora, numerosa, copiosa giurisprudenza della Corte, con particolare riferimento al caso come quello in esame, in cui la legge è genericamente volta all'integrazione e correzione di una particolare disciplina, norme finale di una legge che dice il governo è delegato alla coerenza, a garantire la coerenza dell'ordinamento. Questa Corte, muovendosi nel solco di un orientamento già consolidato, ha affermato che se l'obiettivo è quello della coerenza logica e sistematica della normativa, il coordinamento non può essere solo formale. Punto importante. Il fatto che non sia solo formale non vuol dire, vuol dire questo, che il governo non deve soltanto cambiare gli articoli della legge, i commi, oppure abrogare espressamente cose che sono implicitamente abrogate, ma può anche aggiungere norme nuove. Bene o male, quello che è delegato al governo è un compito normativo. Quello che il governo fa è un atto normativo che di per sé è innovativo dell'ordinamento, per cui è possibile che il governo introduca norme nuove. Se l'obiettivo è quello di ricondurre il sistema di disciplina stratificata negli anni, con la conseguenza che i principi sono quelli già posti dal legislatore, non è necessario che sia espressamente enunciato nella delega il principio già presente nell'ordinamento, essendo sufficiente il criterio del riordino di una materia delimitata. Cosa ci sta dicendo? Che le deleghe al coordinamento non contengono principi direttivi, cioè mancano di uno dei caratteri necessari, dei contenuti necessari della legge di delega. E la Corte dice, ma certo, perché il concetto di coordinamento contiene già un principio direttivo. A che cosa sei coordinato, delegato? A coordinare. E quando la legge dice coordinare, spiega anche quali sono l'oggetto e i limiti. Tu devi fare degli interventi non solo formali, ma non puoi fare interventi che vadano oltre ai principi della legislazione vigente, con la conseguenza che i principi sono quelli già posti dal legislatore, quelli sono i principi, per cui il coordinamento non può innovare sul piano dei principi, puoi aggiungere norme nuove, ma queste norme nuove sono solo quelle che rientrano nella nozione di coordinamento e non possono cambiare i principi della materia. Altra sentenza, la revisione e il riordino, ove comportino l'introduzione di norme aventi contenuto innovativo rispetto alla disciplina previgente, necessitano dell'indicazione di principi e di criteri direttivi idonei a circoscrivere diverse scelte discrezionali dell'esecutivo, mentre tale specifica indicazione può anche mancare allorché le nuove disposizioni abbiano carattere di sostanziale conferma delle precedenti. Guardate, qua la Corte fissa una giurisprudenza molto importante e molto rilevante, che è la risposta che la Corte dà, una risposta sistematica che la Corte dà a un uso sistematico della delegazione legislativa. Lo vedremo poi anche per quanto riguarda il decreto legge. L'abuso di questi strumenti normativi del governo ha fatto seguito a questo abuso una giurisprudenza della Corte che ha cercato di mettere dei paletti intorno al fenomeno. Questi paletti servono per arginare quello che è uno spostamento così massiccio di potere normativo dal Parlamento al Governo. Per quanto riguarda queste deleghe, che vi ripeto sono frequentissime, la Corte ha detto una cosa importante, una cosa di sistema, e cioè che le norme aventi contenuto innovativo rispetto alla disciplina previgente devono essere precedute da principi e criteri direttivi contenuti nella legge di delega, che circoscrivono le scelte discrezionali dell'esecutivo. Che cosa significa questa cosa? La Corte sta sostenendo, e lo sta sostenendo con una certa fermezza, anche se i primi segni c'erano già nella giurisprudenza dei primi anni Ottanta, me lo ricordo bene perché erano i miei primi lavori dopo laureato, la nota questa giurisprudenza, la Corte sta dicendoci che il Parlamento può liberarsi dell'esercizio della sua funzione normativa, delegandola al governo, ma non può liberarsi della responsabilità di porre le norme di principio. C'è una riserva, diciamo, d'assemblea, una riserva di legge formale, per cui solo la legge del Parlamento può innovare l'ordinamento a livello di principi. Capite che questa è una risposta che non sta dentro nella Costituzione, è una risposta che la Corte ha elaborato ragionando di un fenomeno che è un fenomeno chiaramente degenerativo del quadro costituzionale, perché se siamo davanti a un sistematico trasferimento di potere normativo dal Parlamento al Governo, la Corte sta dicendo va bene, però quello che tu trasferisci al governo è solo un compito attuativo, nel senso è un compito che sta dentro il quadro dei principi attuali. Il governo non può cambiare i principi della materia in cui emana il suo decreto delegato, perché quei principi possono essere cambiati soltanto dalla legge del Parlamento. È un vincolo che pone alla legge di delega. La legge di delega può trasferire poteri del governo, ma questi poteri li può trasferire se cambia i principi, se introduce dei principi nuovi. Allora il governo ha la possibilità di innovare, di cambiare le cose. Se la legge di delega non introduce principi nuovi, ecco che il potere discrezionale del governo si abbatte. È una giurisprudenza molto interessante, che è ripresa da questa sentenza che riguarda il processo in contumacia. Il processo in contumacia è quando l'imputato non è presente in aula. Il libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a principio o a criterio direttivo, in quanto gli antipodi di una legislazione vincolata, qual è per definizione la legislazione su delega. Tutto ciò premesso, si rivela che la disposizione censurata detta una regola del processo contumaciale in contrasto con la tradizione del diritto processuale italiano, nel quale la mancata o tardiva costituzione mai è stato attribuito il valore di confessione implicita. Vedete, qui siamo di fronte a una sentenza puntuale su una questione molto importante, tra l'altro sul processo contumaciale l'Italia è stata più volte condannata dalla Corte di Strasburgo. C'è stata una delega al governo, il governo ha introdotto norme innovative senza che fossero precedute da principi innovativi nella legge di delega. E questo la Corte ormai sistematicamente lo bacchetta, giustamente. Uno dei tre requisiti della legge di delega, oggetto tempo limitato e principi e criteri direttivi, sono appunto i principi e criteri direttivi, e in teoria una legge di delega senza principi e criteri direttivi dovrebbe essere dichiarata illegittima. Questo sarebbe la ovvia conseguenza. Se la delega non contenesse un limite di tempo, non ci sarebbe dubbio, verrebbe immediatamente cassata dalla Corte, perché manca di uno dei requisiti. Se la delega non definisse l'oggetto della delega, non c'è dubbio che la Corte interverrebbe dicendo è una legge di delega illegittima. Ma l'assenza di principi e criteri direttivi non è una cosa che consente un controllo sì-no, non è un giudizio che può essere, diciamo, meccanico, automatico, formale. Ci sono i principi e criteri direttivi? No, e quindi è illegittima la legge. Perché spesso è la formula della delega che, definendo l'oggetto, definisce anche i principi. Perché se io dico, io Parlamento, mi sono nominato Parlamento, dico il governo con legge, fammi il coordinamento normativo, vi sto dicendo che cosa può fare, deve coordinare le norme. E la Corte dice, non mettendo dentro altri principi innovativi, tu, Parlamento, delega il governo a una funzione meramente di ricucitura dei tessuti, non può modificare nulla. Per cui la legge di delega non è illegittima per mancanza di un suo requisito fondamentale, ma una legge di delega che trasferisce compiti molto di basso livello di discrezionalità al governo. E se il governo nell'emanare i decreti usa la sua discrezionalità al di là del limite indicato della Corte, cioè innovando sul piano dei principi, ecco che diventa illegittimo non la legge di delega, ma il decreto legislativo, perché va fuori dai confini segnati. Questa è una giurisprudenza molto interessante e molto innovativa, perché è una risposta di sistema che la Corte dà a una trasformazione del sistema, introducendo un principio che è un principio che non sta scritto in nessuna pagina della Costituzione, per cui il Parlamento ha una riserva di legge formale, deve essere il Parlamento a innovare i principi legislativi. Questo è un compito che comunque spetta al governo. Scusate, il Parlamento, e se il Parlamento non l'esercita, il governo non può surrogarsi introducendo cose innovative. Questa delega al coordinamento è la delega che prelude alla formazione dei cosiddetti testi unici, che sono una prassi molto diffusa nel nostro ordinamento. Berlusconi ha smesso di chiamarli testi unici, li chiamava codici, perché così poteva dire ho fatto 18 codici, ma sono testi unici. Il testo unico è esattamente il frutto della delega al coordinamento. Però siccome il testo unico è una figura un po' bastarda, perché comprende casi e oggetti diversi, dopo vi spiegherò qual è l'imbarazzo che si deve avere di fronte alla generica etichetta testo unico. Adesso sospendiamo la lezione.